Ben arrivati a questo incontro anche le altre persone che si affacciano. Allora, questo incontro è un piacere, una difficoltà essere qui a presentare l'antologia di Tommaso Di Dio, Poesie dell'Italia contemporanea. Vedete, io ringrazio Tommaso perché mi ha costretto a portare qui da casa anche l'opera Ponderosa, di cui daremo lettura integrale ora.
Così no, scherzetto che
scherzi. Allora, il titolo Poesie dell'Italia contemporanea, non ha scelto Poesia dell'Italia contemporanea, ma Poesie, ed è significativo poi della struttura dell'opera, e dell'Italia contemporanea il sottotitolo è 1971-2021, quindi l'Italia contemporanea individuata, indagata da Tommaso è quella che ricopre gli ultimi 50 anni. E un'antologia, lui dichiara che è stato un esperimento sul genere antologico, e vedremo come e perché. L'antologia è uno strumento che ha accompagnato il Novecento poetico, uno strumento utile, uno strumento che ha contribuito a creare consenso e canone, e penso all'antologia dei Novissimi, penso alla Linea Lombarda, penso ai Lirici Nuovi, insomma ha contribuito a delineare alcune linee formali, tematiche della poesia, scandagliare, fare ordine, insomma, la linea ermetico-simbolista, la linea appunto lombarda, attenzione alla poesia in re, l'avanguardia, però questo sistema viene messo in crisi, cioè una crisi del genere antologico a partire proprio dagli anni 70. Non stiamo a ripercorrere per filo e per segno, ma insomma è lì che si incrina la narrazione della poesia, perché per motivi formali e per motivi sociali, filosofici, avviene quella che Pasolini ha definito la mutazione antropologica nella società, cioè una fine della società com'era, la civiltà contadina, in favore dell'industrializzazione, dell'inurbamento, dell'emigrazione interna, l'istruzione di massa, una serie di fenomeni che mutano il quadro politico e sociale del paese. A ciò si accompagna un mutamento del modo di intendere la poesia, che la avanguardia nel decennio precedente aveva fatto esplodere. L'antologia del pubblico della poesia di Berardinelli e Cordelli, e poi anche La parola innamorata, l'una nel 75 e l'altra nel 78, portano a evidenza questo stato di cose. La poesia letta da loro è l'astro esploso, incomincia a assomigliare sempre più a qualcosa di polifonico, irriducibile. Questo discorso lo potete notare, perché siete tutti andati a scuola, nelle antologie scolastiche. A scuola la poesia è spesso l'unico luogo in cui gli studenti fanno esperienze di questo genere poetico. Allora tutti andiamo d'accordo fino proprio agli anni 60-70. C'è una triade che negli ultimi anni, ecco, è interessante, è stata sommossa, è stata cambiata. Prima era Montale, Margherita e Quasimodo, ora invece Sava ha spodestato Quasimodo, e funziona questo discorso fino appunto al terremoto degli anni 60. Poi c'è un vuoto di narrazione che è il problema, la radice che ha come dire, mosso l'intenzione di costruire questa antologia. C'è un vuoto di narrazione. Le antologie che sono fiorite dopo, perché ce ne sono tante, rappresentano, sembrano non avere più il polso della situazione, sembrano non contribuire a costruire quel senso, insomma, sono cataloghi, dice Sanguinetti, cataloghi di tendenza. E allora come fare? Certo, per fare un'antologia bisogna avere un'idea di poesia, e le antologie che sono funzionate erano il riflesso di una volontà di indicare una strada. Cosa ha fatto Tommaso? Ha composto una ponderosa antologia per la maggior parte di testi. Io la dico banalmente, ha ridotto all'osso la funzione autore. Magari ce ne parlerà. Perché? Mentre le antologie precedenti sono costruite per autori. E anche qui c'è un equivoco, perché l'autore può essere importante solo se è, come dire, un brand, un'etichetta che individua qualcosa che ha a che fare con le forme poetiche, non tanto come figura in sé importante per qualche motivo. E ha costruito un testo basato sui testi, sulle poesie, da leggere, lui dice, in vita, una dopo l'altra, mentre i poeti cosa hanno fatto? Sono andati a vedere l'indice, no? Io ci sono, io non ci sono, perché da leggere una dopo l'altra. E se sospendiamo l'incredulità, perché questo è un esperimento, da fare, lo ci mette alla prova. Effettivamente, se compiamo questo sforzo, le poesie diventano i reagenti di qualcosa, reagiscono tra loro, sono poste secondo un criterio di continuità, criterio di contrasto, slittamenti di senso, slittamenti di forma. Quello che Tommaso è andato a fare è costringerci a rinunciare all'idea dell'autore per ragionare sulla lingua poetica. E dagli anni 70, l'altro fenomeno, oltre a quello che abbiamo detto, è proprio il diverso modo di interpretare la lingua poetica in accordo con la nuova dimensione sociale dell'italiano, perché è dagli anni 70 effettivamente che l'italiano diventa la lingua parlata, merito della TV e dei media, insomma, ma prima non era così. E dunque è dagli anni 70 che si articola in modo più complicato il rapporto tra la lingua della poesia e la lingua come della della comunicazione sociale. Però questa antologia non è solo questo, così finisco di dire la struttura, poi passo, non come ieri sera che Tommaso ha fatto un'introduzione enorme, poi ha passato la parola a povero Stefano che questa antologia è anche composta di 5 paesaggi, tu li definisci, cioè 5 introduzioni al decennio, è suddivisa in 5 decenni e 5 paesaggi. In queste introduzioni Tommaso prende alcuni riferimenti, alcuni eventi della storia del nostro paese, anche della storia politica, ma della storia di eventi importanti, insomma, del tempo, come la caduta del muro, le torri gemelle, eccetera, e crea in modo molto narrativo, divulgativo, non accademico, crea un sound, un, come dire, una soglia per entrare nel decennio, accordando a questo paesaggio anche le figure più importanti, quelle che ritiene più importanti del decennio poetico. Quindi, testo che scorre in continuità come somma fatta di spostamenti, slittamenti, contrasti di poesie, dunque di lingue, polifonia di testi, paesaggi, narrativo-divulgativi, e c'è una interessantissima terza sezione, magari ne parleremo alla fine di questo dialogo, che può essere, secondo me, a uso e consumo anche dei docenti, fatta di approcci tematico-didattici. Lui prende alcune poesie presenti nell'antologia, le raggruppa per spaccati tematici e per opposizioni. Faccio l'esempio: poesia civile, poesia incivile, forme aperte, forme chiuse, io, non io. E mostra questi contrasti formali, critici, alla luce dei testi. E questo è un bel lavoro che è un bel lavoro, un bel servizio, no? Di commento ai testi alla luce della ripresa di alcune delle linee tematiche che la critica ha approfondito nelle ultime decine d'anni. Allora, partiamo dall'inizio.
Okay.
L'antologia come esperimento del genere antologico, la tua antologia. E man mano, insomma, ci addentreremo magari nella lettura non integrale, ma esemplare dei testi.
L'idea di dare una lettura integrale c'è proprio per manifestare la sinfonia, no? Del grande patrimonio poetico italiano degli ultimi 50 anni, che è qui tanto variamente rappresentato da voci che sopraggiungono alle nostre spalle. Allora, questo lavoro, ringrazio Roberto dell'ampia introduzione che posiziona nel tempo il problema di questo libro, ma per più personalmente quest'opera nasce da un'esigenza, da una sofferenza, da uno stato di, come dire, di dispiacere. Nel momento in cui noi entriamo in una libreria ci rendiamo subito conto che c'è, una volta superate gli scaffali di parapsicologia, gli scaffali di cucina, gli enormi scaffali dedicati al giardinaggio, in fondo a destra, piccolino, c'è un piccolo scompartimento dedicato alla poesia. Quando l'amante del genere poesia, lo scrittore, chi legge, chi ha vissuto l'esperienza della grande poesia contemporanea, si affaccia in questi angoli, vive un momento di sconforto, di sconcerto, perché sente con profondo dolore la disparità fra quello che lui aveva percepito, quello che ciascuno dei lettori di poesia ha percepito di che cosa può essere, cosa è l'esperienza della poesia contemporanea, e la penuria, l'assoluta disperante mancanza di reperibilità di testi poetici nel contemporaneo, che spesso si concentrano su pochissimi nomi, come sapete, eccetera, eccetera. Allora, il punto mio di partenza è stato questo, è stato innanzitutto un senso di, per me, di necessaria risarcimento da parte, restituzione direi, ecco, a chi parla la lingua italiana, noi, di quel enorme, vitale, prolifico e straordinariamente ricco patrimonio di elaborazioni poetiche degli ultimi 50 anni. Questo grande patrimonio è stato sottratto ai parlanti di lingua italiana, cioè non c'è praticamente modo di raggiungerlo, a meno che non si entri nella ristrettissima, come dire, nel consorzio ristretto dei raffinati connoisseur, no? I conoscitori, che hanno modo di, come dire, penetrare i misteri oscuri di questo genere. C'è proprio una mancanza, tanto è vero che alcuni dei libri più belli degli ultimi 50 anni sono praticamente solo qui, oggi, disponibili, alla lettura. Ed è una cosa che appunto getta un po' sconcerto, ma è la ragione profonda che mi ha spinto a ideare un racconto della poesia degli ultimi 50 anni, io chiamo un racconto, una forma di racconto, che partisse proprio da questa esigenza di restituzione del patrimonio dei testi, prima ancora che di una discussione su appunto quali sono le vie, come dire, da privilegiare, le vie che io stesso sento più vicine e più importanti rispetto alle altre, mi sembrava urgente restituire al campo proprio dei parlanti italiano, e spesso anche degli scriventi, e spesso ancora degli scriventi di poesia, l'enorme mole, la grande varietà di forme che sono state elaborate con eccellenza negli ultimi 50 anni. Quindi questo lavoro nasce essenzialmente da questo punto. E si aggiunge a questo una riflessione: come fare di questa complessità, di questa ricchezza, non un ostacolo, non un punto, diciamo così, malinconico, ma invece un metodo e una ricchezza? Cioè, come diceva prima appunto Roberto, negli ultimi 50 anni c'è stato proprio un problema, ci si è lagnati moltissimo dell'abbondanza di poesia, del non comprendere più le linee principali della poesia, del non riuscire più a governare questa idra, questa medusa impazzita della poesia, no? Come se il fatto che ce ne fosse tanta e tanto buona fosse un problema. L'idea per me era, no, aspetta, perché è un problema? Il fatto che si è scritto tanto, in più forme, in più modi, in più correnti, raggiungendo spesso risultati di perizia formale, di eccellenza stilistica notevole, non deve essere visto come un ostacolo. Allora, come affrontare quella che io chiamo questa radicale pluralità del contemporaneo, che ovviamente, come capite bene, fa parte anche di una riflessione politica, no? Cioè, come affrontare la radicale democratizzazione della scrittura poetica, che è anche una radicale democratizzazione del tempo politico in cui viviamo, senza esercitare quella nostalgia, la riduzione semplicistica, semplificatoria, che vorrebbe che di questo grande panorama noi con un trancio, con un taglio, scegliessimo una manciata, che è ovviamente di grande aiuto, perché come ogni semplificazione, ecco, pulisce il campo e semplifica il campo, lo mostra osseo, quindi brillante, no? Della propria semplicità. Appunto ieri c'era Isabella Lertini che raccontava, no? L'importanza della lettura per tutti noi, compreso del favoloso libro di Mengaldo del 79, no? I poeti dell'Italia del Novecento, che brilla proprio per la sua ossea selezione, però a chi conosce il campo, beh, sa che in quell'opera quanti nomi mancano, che oggi sono importanti, Cattafi su tutti, e perché solo un nome femminile, perché solo la Rosselli, l'ultima, appunto, come diceva ieri bene Isabella Lertini. Quindi ci rendiamo conto che la semplificazione è un'esigenza, ma spesso il sacrificio che compie sul panorama è esteso. Allora la mia domanda era: come affrontare questa pluralità trasformandola da ostacolo in metodo? E allora mi sono detto: devo fare qualcosa di... Devo operare sul DNA del genere antologico. Quello che ho fatto è provare a prendere il genere antologico, che aveva due assi cartesiani inamovibili, cioè l'asse dell'autore e l'asse della generazione. Tutte le antologie partono da una generazione e hanno il proprio fuoco in una selezione di nomi di autori, spesso esposti in copertina, come quello per esempio di Enrico Testa del 2005, no? Che espone proprio i nomi degli autori in copertina, e provare a modificarlo geneticamente, questa forma, provare a trasformarlo per rispondere meglio, secondo me, a una visione all'altezza dei nostri tempi. Perché dico questo? Perché io non riesco più a percepire, non so se è condivisa, non so quanto sia condivisa questa percezione, ma a me è fortissima, io non riesco più a percepire il campo letterario, né quello poetico, né quello delle prose, come un teatro entro cui alcune figure eroiche spiccano, illuminate da un occhio di bue, divino che in qualche modo ne comprende tutte le gesta, che sono poi i libri che pubblicano, no? Io non riesco più a percepire il campo poetico così. Era possibile forse ancora negli anni 70, ancora Fortini, quando congeda il suo ultimo libro straordinario dedicato a Pasolini, attraverso Pasolini, ne parla, no? Dice, forse un giorno chi leggerà le nostre imprese degli anni 70, i nostri dibattiti, li leggerà con sconforto, con incapace di comprendere, no, la totale passione che si dedicava. Io penso che nel 2023 siamo giunti un po' a questo livello, no? Io non riesco più a vedere il campo della letteratura come un teatro eroico, ma lo vedo come invece un pulsare diveniente, multiplo, intrecciato, ricchissimo di forme, di scritture, di intensità pulsanti, che prendono nomi diversi, figure diverse, forme diverse. Allora ho provato in qualche modo a corrispondere a questa visione, a questa percezione, attraverso quello che dicevi tu, una riduzione della funzione autoriale, che è da sempre appunto il fulcro dell'attività dell'antologista. In fondo l'antologista ha dato dei nomi, ecco, per dirla breve, no? Ha dato i nomi, quei 5, 10, a volte 15, a volte anche molti di più, a volte 60, eccetera, ma ha dato dei nomi. Io volevo proprio disinnescare il meccanismo eroico dell'autorialità. E cosa ho fatto? Niente, mi sono buttato sulla cosa più importante che c'è in poesia, che sono i testi, la lettura dei testi. Io semplicemente ho passato gli ultimi 8 anni a leggere tutto quello che potevo della poesia degli anni 70 ad oggi, con tutto, con letture ampie, approfondite, e ho provato prima su di me a fare l'esperimento dell'intensità testuale, cioè a provare a tenere fede, a raccogliere soltanto quei testi che mi sembravano oggi, nel 2023, pulsare di energia ancora vergine, ancora potente, che poteva ancora parlare al nostro tempo, indipendentemente dal nome dell'autore che li aveva scritti. E questo ha un effetto, ha avuto su di me, vi confesso, un effetto estremamente liberatorio, perché ho notato che, insomma, gli autori giustamente hanno dei percorsi che attraversano molti libri e molte fasi, ma non tutti i libri di tutti gli autori hanno la stessa intensità, hanno avuto lo stesso peso, la stessa forza. Poter selezionare solo quei testi che giocavano un ruolo potente, intenso all'interno della storia della letteratura, trascurando alcune aree anche lunghe della produzione degli autori, mi ha permesso di in qualche modo tener fede all'intensità della poesia piuttosto che al percorso autoriale, no? Ovviamente questa è una scelta di metodo, si potrebbe fare l'opposta, non c'è nulla di male a fare un'antologia per nomi. Questa non è un'antologia che vuole negare la possibilità che ce ne siano altre per nomi, anzi, è un esperimento. Di sicuro chi si confronta con i nomi, come dire, in qualche modo prende su di sé un'altra prospettiva, che è quella anche di rappresentare le zone meno intense della scrittura di un poeta, ma comunque parte di quel percorso autoriale. Invece qui, non avendo questo obbligo, mi sono liberato di tanti libri, tanti testi che avevano forse un peso secondario. E il secondo attacco che ho fatto, diciamo così, al genere antologico, alla modifica genetica, è quella delle generazioni. Questo è un tema, anche questo, discutibilissimo, come tutti, insomma, no? Tutte le antologie sono state costruite imponendosi una soglia generazionale, che ha avuto un effetto utilissimo, quello di marcare la novità degli autori selezionati, perché se tu selezioni gli autori da una generazione in poi, quindi eliminando i più anziani ovviamente che li hanno preceduti, l'effetto che tu provochi è quello che spicca subito l'originalità stilistica degli autori selezionati. Questo lavoro voleva raccontare un'esperienza diversa della poesia. Tutti noi sappiamo che Leopardi è un grandissimo poeta, ma senza Vincenzo Monti non avrebbe mai scritto con quel lessico. Certo, ci voleva il genio di Leopardi per prendere il lessico di Vincenzo Monti e trasformarlo nelle stupende poesie che conosciamo tutti. Però tutti sappiamo che senza l'elaborazione testuale della generazione precedente, no, non c'è nessuna novità. La poesia è un'esperienza organica di tessuto più che di picchi eroici, sempre nel discorso di prima. Allora, questa antologia vuole provare a raccontare anche il tessuto di somiglianze, il tessuto differenze, fratellanze, di quello che io chiamo un groviglio di ife, riprendendo questa metafora del mondo del terzo regno, del regno dei funghi, no? In cui tutto è sotterraneo, intrecciato. È un lavoro, questo racconto della poesia, che vuole enfatizzare gli elementi di continuità fra le generazioni e fra i testi, ovviamente continuità che possono anche essere opposizioni, ma anche l'opposizione è una forma di dialogo, ovviamente, piuttosto che appunto lo stacco netto. Per cui c'è un esempio più banale che ho in mente in questo lavoro: tutti siamo d'accordo che l'esordio Somiglianze di Milo De Angelis è un libro straordinariamente potente, che ha segnato una generazione e che presenta delle caratteristiche stilistiche innovative. È vero, ma se lo leggiamo con quei libri e quegli autori che uscivano in quegli anni vicino, come dà accesso questo mio lavoro che raccoglie i titoli in ordine cronologico, scopriamo che Somiglianze era molto vicino ai libri di Luzzi, di Congiari, di Fortini, autori di generazioni precedenti con cui De Angelis aveva una relazione molto feconda e fertile, e scopriamo che fra questi testi c'è un'atmosfera comune. Scopriamo più che quindi la novità, l'unicità dell'eroe autore che si staglia nel palco appunto della letteratura, scopriamo il tessuto organico che nutre la tradizione della poesia e che qui io non do nella spiegazione storico-didattica, ma do nella cosa stessa, nel testo. Quindi è come se i testi spiegassero se stessi in qualche modo, no? Sfogliando queste pagine uno scopre un testo e si è affascinato, e se legge quello che c'è intorno scopre che i testi intorno non sono disposti a caso, ma sono costruiti affinché l'intorno di quei testi in qualche modo dica qualcosa sui testi stessi, mostrando appunto le antitesi, le affinità e le dissomiglianze. Questa è una cosa che non si è mai fatta in antologie dei racconti di poesia. Forse l'ha fatto soltanto appunto alcuni modelli eretici di antologie, chiamo eretici per modo di dire, una tradizione eretica, insomma, di racconto della poesia, che io un po' recupero. Quando mi sono messo al lavoro ho recuperato alcuni modelli del Novecento che mi sembravano differire rispetto al modello appunto per eroi autori, no? Classico del Novecento, come quello di Sanguinetti, come quello di Mengaldo, ma addirittura come quello di Vincenzo Stuni del 2007, che è ancora poeti di anni zero, pur essendo un'antologia di poeti sperimentali, lavora in maniera ipertradizionale, con proprio autori, biografie degli autori, biografia critica, foto addirittura dell'autore, quindi un narcisismo anche raddoppiato, se volete, no? No, è interessante. Allora, alcuni modelli eretici, uno su tutti è Poesia degli anni 70 di Antonio Porta, che uscì proprio nel 79, ed è un libro che vuole raccontare un'atmosfera letteraria, infatti, l'atmosfera degli anni 70, un decennio così ricco, così straordinario, eccetera, eccetera. E fa anche lui una scelta simile di non distinguere le generazioni e di mettere uno dopo l'altro i testi di autori molto diversi, alcuni giovani, alcuni addirittura quasi completamente inediti, come Eros Alesi, che muore l'anno prima che il libro venga pubblicato, giovanissimo, muore di overdose, come sapete, accanto a nomi storici già, no? E tra l'altro si mette anche lui dentro. Questa cosa, vabbè, lo fanno così. E quindi c'è questa cosa piuttosto buffa, anche questo racconta un'atmosfera. Questo è un modello che io ho seguito. Un altro che mi ha aiutato moltissimo sono i due grandi modelli eretici di storia del Novecento, che non si occupano di poesia, ed è anche una delle ragioni per cui questo libro forse con un po' di difficoltà viene letto dagli storici della letteratura, questo non è un libro di storia della letteratura, che sono Walter Benjamin e Abi Warburg. Benjamin, quando ha provato a raccontare la storia della Parigi del Novecento, ha scritto quel famoso libro di Passage, no? Sapete, conoscete, in cui voleva proprio fare una storia di Parigi, no? Della storia di Parigi attraverso frammenti, in maniera tale che i frammenti parlassero da soli, attraverso una composizione, attraverso un montaggio di frammenti, che, e lo esplica Benjamin in maniera bellissima, prendesse l'epoca di riferimento non come un'epoca di decadenza. Ecco, anch'io credo questo. C'è un adagio, no? Non riusciamo più a descrivere il contemporaneo, quindi questa è un'epoca di decadenza, non si scrive più gli ultimi poeti. Qualcuno ha scritto anche un libro che si chiama Gli ultimi grandi poeti. Io non credo che questa sia un'epoca di decadenza, credo sia un'epoca di straordinaria vitalità che ha delle sfide, pone delle sfide. Per esempio, quello che vi dicevo, come raccontare questa pluralità. E il modello di Benjamin mi è servito per proprio affrontare lo studio dell'epoca senza il pregiudizio della decadenza, senza anche l'idea del progresso che avanza, no? E il secondo modello, quello di Abby Warburg, voi sapete, lui ha composto questo atlante che si chiama Mnemosyne, questo atlante per immagini, in cui le immagini convivono di tempi diversi, ma sono una accanto all'altra perché vengono accostate, perché portatrici, diciamo così, di una, di un pathos, di una memoria, di un'energia diversa una dall'altra, che si oppone, si contrasta. Questa idea di raccogliere una storia per intensità di segni diversi mi ha profondamente toccato. E questo lavoro prova a prendere il testo di poesia come una forma di pathos, come una forma di intensità. E quindi vi invito a leggerlo, entrandovi e perlustrandolo. Ogni decennio si può leggere come un libro di poesia del decennio, la poesia degli 70, degli 80, degli 90, senza guardare tanto gli autori, che comunque sono presenti, sono scritti, quindi sono ritrovabili alla fine dei testi, ma cercando di attraversare i decenni come se fossero dei racconti di intensità diverse che caratterizzano l'epoca.
Grazie, tra l'altro. Sì, hai anche già detto, fammi fare un po' il mio lavoro, insomma. No, volevo solo dirti, ripeto, ripercorro, l'idea dell'antologia che rappresenta una lingua, no? Una lingua fatta di detriti che provengono dalla tradizione e rianimati in modi diversi nei vari decenni, so che è una cosa che ti sta a cuore e una bella riflessione, insomma, che tu fai fare ai lettori di poesia. Un'altra strada che mi viene in mente a proposito della rielaborazione e della gestione diversa della funzione autore è che l'autore incarna una direzione formale o un'impellenza tematica, e allora io scelgo quell'autore perché è il centro di quell'idea di poesia, di quel meccanismo formale che si sta affermando in quel determinato tempo, e quel centro, che non rappresenta tanto la biografia di un uomo, irradia e assomma altre scelte, altri nomi, altre opere, insomma. Sulle generazioni, vero, e un'altra cosa che potrebbe stare a provocazione, insomma, simpatica provocazione dell'individuare degli eventi significativi per le generazioni o per i vari decenni il muro di Berlino è crollato nel 1989, però bisogna vedere come le vite individuali si avvicinano e sono toccate da quell'evento. Se io ho 8 anni nel 1989 o ne ho 40 è una cosa diversa, insomma, bisogna vedere appunto a che altezza la vita individuale arriva a una soglia del tempo. A meno che non ci sia un grande evento che coinvolga effettivamente una generazione, penso alle guerre mondiali, insomma. E poi bisognerebbe dire qualcosa sul modo in cui gli esseri umani contemporanei vivono la storia, che è come dire, polverizzata e mi sembra che si avvicini a un'idea di di essere spettatori di qualcosa che accade indipendentemente dalla volontà e che non cambia in fondo le forme di vita individuali.
Grazie a queste sollecitazioni, c'è una cosa che devo dire che infatti a cui tengo molto. Solitamente, che riprende questo rapporto con la storia, solitamente, ecco, una cosa che ho provato a evitare anche in questo esperimento, in questa narrazione del patrimonio poetico degli ultimi 50 anni, una cosa che ho provato a evitare e che ho sempre trovato fastidiosissima nella lettura delle antologie passate, anche quelle più belle di grandi autori, come quella per esempio di Franco Fortini, che mi hanno nutrito tantissimo, ma appunto facevo fatica proprio a digerire questa cosa, è l'idea che spesso il testo di poesia fosse la dimostrazione di una tesi storica, no? O di una tesi appunto poetica in qualche modo, di storia della poesia. Per cui c'era, come dire, un racconto storico-letterario e poi il testo giungeva come predella, come gradino, a conferma di quello che aveva detto poc'anzi l'antologizzatore. È un effetto, secondo me, grottesco delle antologie, per non dire profondamente irrispettoso di che cosa è la poesia, che fa sì che, no, il lettore pensi o percepisca, anche senza averne piena coscienza, che il testo sia, come dire, causato dalla storia, sia necessitato dalla storia, no? Ecco, questa è la storia, tanto la storia che ti ho raccontato io, come assoluta, ovviamente, ecco, e poi guarda caso i poeti scrivono proprio quello che dimostra quello che ti ho detto prima, no? Ecco, questa idea storicistica, tipica dello storicismo, a me fa ribrezzo assoluto e mi sembra anche lontana dal nostro modo di vivere la storia. Allora, qui ho provato proprio a fare una cosa completamente diversa, non solo la scelta innanzitutto provocatoria che l'83% di questo volume sono testi di poesia, quindi quando uno lo prende e lo apre a caso, l'83% delle volte cade su un testo di poesia, non sulle mie parole, e questo per me è essenziale, è proprio metodo, nel senso, no? Volevo questo effetto, volevo che il lettore cadesse sempre sulla poesia e non, tranne appunto il 20% delle volte, sulle mie tediose parole che ogni tanto appaiono. Ma soprattutto quelle soglie storico-introduttive, quelle che io chiamo racconti, narrazioni, perché non sono storico e non voglio proprio esserlo, quelle soglie narrative che introducono i decenni non sono state scritte prima della scelta dei testi. Questo è importante. Io non ho seguito un metodo deduttivo, cioè non sono andato da una teoria della storia, da una visione del decennio, a una dimostrazione dei testi. Ecco, vedete i testi che confermano quello che io storico vi dico prima. Ho fatto il metodo inverso, qui la storia è prodotta dai testi. Io ho prima selezionato i testi, che hanno mantenuto una loro forza anarchica, pulsante, libera, perché la poesia è libera dalla storia. E lo dimostrano i testi, che spesso il poeta contraddice l'atmosfera di un'epoca, la sovverte, è la cosa più bella di un poeta, no? Che è anacronistico rispetto al suo tempo, compare anche un libro 30 anni dopo il momento in cui è stato scritto, come, non so, Macello di Ivano Ferrari, capolavoro mai antologizzato, perché ha scritto poco Ivano Ferrari, ma che c'entra, sono due capolavori. In questo libro ho potuto inserire anche libri di autori che hanno scritto poco ma straordinari, come Carmelo Bene, come Il Mal dei Fiori. Questa è la prima antologia di poesia che contempla Carmelo Bene poeta. Mi ha stupito, non pensavo di essere il primo, me l'hanno detto. Per cui riesco a inserire anche questi autori che sfuggono, no, alle epoche più tradizionali. Ma l'idea è che io ho prima lavorato sui testi e sull'articolazione dei testi, e diciamo che degli 8 anni che ho speso a lavorare a questo libro, almeno 7 è stato solo sui testi. E poi, una volta costruita la sequenza dei testi, ho prodotto le soglie narrative storiche che contengono quelle informazioni per emblemi, per simboli, per eventi cardine, per emblemi, no? Cioè per figure sintetiche, che non esauriscono di certo la storiografia di un decennio, come mi è stato accusato, anche non leggendo l'introduzione, ma vabbè, capita anche questo. Ma sono quelle atmosfere storico-sociali, culturali che aiutano a leggere quei testi, e solo quei testi che io ho selezionato, che poi il lettore troverà dopo. Quindi è come se ci fosse, no, una doppia libertà: da un lato i testi, che sono liberi e liberati dalla storia, e dall'altro però ci sono le atmosfere che, se uno vuole, le può leggere, e che fungono da, appunto, aria, no? Aria in cui quei testi possono trovare delle risonanze. Faccio un esempio banale, no? Parlo proprio spicciolo, negli anni 90 parlo della discesa in campo di Silvio Berlusconi, no? E che, come sapete, nel 94, eccetera, eccetera, no? Non lo faccio perché ho un'intenzione storiografica di storia politica, ma perché nel 94 escono diversi libri, fra cui uno, Composita sul Vantur, di Franco Fortini, che secondo me è incomprensibile capirne la portata tragica se non si raffronta con quello che in quell'anno accadeva nella storia politica italiana, ok? Quindi non è che io mi metto a raccontare la storia politica dell'Italia perché voglio raccontarla tutta, ma racconto quegli elementi che, come dire, reagiscono a quei testi che tu incontrerai dopo. Composita sul Vantur di Franco Fortini per me acquisisce una potenza ancora più elevata se letto con quel riferimento in mente. Quello e non altri, non mille altri che pure erano presenti nel 94, voi capite, no? Ma ho selezionato quelli che mi sembravano più reagenti rispetto ai testi.
Senti, siamo in chiusura. E io propongo che tu faccia una doppia lettura, due testi, okay. Trattando, scegliendo uno di quegli approcci del finale.
Perfetto.
Allora, mi piace leggere, questo libro è un po' lungo, c'è di tutto, quindi si potrebbe stare molto tempo insieme a leggerlo, che è la cosa più bella. Infatti spesso le presentazioni fino adesso proprio sono state dare in mano il libro e leggere, ognuno trova magari un testo che lo ha colpito, che ha scoperto in questa antologia. Ricevo dei messaggi di lettori che dicono: non conoscevo Corrado Costa, non conoscevo questo libro di Bertolucci, non conoscevo. Quindi questo libro è fatto per essere, come scrivo nell'introduzione, un ponte e una porta, non un'enciclopedia completa, no? Un libro che permette di entrare da diversi punti, ma soprattutto di uscire da questo libro e andare verso il patrimonio della nostra storia letteraria. Ed è costruito, come dicevo, per antitesi e assonanze. Un esempio di assonanze può essere quello di pagina 200 e 201. Tu ne vuoi leggere uno dei due? Vuoi leggere?
Bene. Allora, se sono degno.
Sì. Allora io farei iniziare proprio Roberto Cescoli. Come vi dicevo, è fatto per accostamenti non giudiziosi, ecco, per usare l'espressione gabbiana. Questo è proprio uno dei più evidenti. 82, Medicamenta di Patrizio Valduga, libro capitale, no? Che inaugura il biometricismo e anche un rapporto con l'amore, con l'eros, modernissimo nell'82, perché è incarnato in una figura femminile che si dava al pubblico esibendo la propria carnalità pulsante e desiderante in una forma metrica straordinaria, il sonetto petrarchesco per eccellenza. Ecco, questo leggiamo. E la poesia dopo però è uscita pochi mesi dopo, un libro di appunti sparsi e persi di Emilia Rosselli, con un testo che ha sempre il tema l'amore, l'eros, ma completamente diverso nella forma. Sentiamo quindi Patrizia Valduga letta da Roberto Cescoli.
Sempre sempre.
Per sovvertire i generi e le forme.
Qual mai sarà l'anno, il mese, qual giorno, e quanto dolce ove per fine avermi, ove odore di maschili epidermidi, più non curi e sguardi, corpi d'attorno, lor secrezioni, escrezioni con termini, con il sangue che ruota torno, viaggi spermatici andate e ritorno, su ire rientrate, su affetti raffermi, sull'eco scarsa di transiti umani, con tristi trame e quanto mai noiose. Allora sogno d'un trascendimento, a fiaba o ad arte, in verità poi mento, per la vita di visceri e mucose, se ancora l'odorato invidio ai cani.
Perdonatemi, 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 Vi amo, vi avrei amato, vi amo. Ho per voi l'amore più sorpreso che si possa immaginare. Vi amo, vi venero e vi riverisco. Vi ricerco in tutte le pinete, vi ritrovo in ogni cantuccio ed è vostra la vita che ho perso. Perdendola vi ho compreso, perdendola vi ho sorpresi, perdendola vi ritrovo. L'altro lato della pineta era così buio, solitario, rovinoso. Essere come voi non è così facile. Sembra, ma non lo è, sembra cosa tanto facile essere con voi, ma cosa tanto facile non è. Vi amo, vi amo, vi amo, vi amo. Sono caduta nella rete del male, ho le mani sporcate di inchiostro per amarvi nel male. Cristo non ebbe così facile disegno, nella mente tesa al disinganno. Cristo ebbe con sé la spada e la guaina, io non ebbi alcuna sorpresa. Candore non v'è nei vostri occhi, benevolenza era tanto rara, scambiando pugni col mio maestro mai v'avrei trovati. Vi amo? Vi amerei? Tante cose, nel cielo e nel prato ricordano amore che fugge, amore che scappa dietro le case, dietro ogni facciata a vedere quel che mai avrei voluto sapere, dietro ogni facciata a vedere quel che oggi non v'è. Allora, sempre, e questo vedete, tema simile, diciamo di forma radicalmente opposta, ed era una simultaneità non contemporanea, che secondo me è la grande bellezza della poesia, no? Del tessuto vivente della poesia, cioè il fatto che entrando in una libreria ti incontri libri così diversi, così radicalmente diversi, eppure così spesso convergenti nella passione formale, no? nella grande forza formale. Ecco, ma ovviamente ci sono anche opposizioni molto divertenti. In questo libro, vi confesso, mi sono estremamente divertito a comporre gli antagonismi. Infatti, più che le somiglianze, sono presenti gli antagonismi. Ci ho tenuto a unire, non so, la poesia lirica accanto alla poesia più spericolatamente sperimentale, addirittura proprio ad associare autori che si sarebbero odiati, che si sono odiati in vita, ma che si sono trovati contigui a pubblicare negli stessi anni. E credo che la forza viva della poesia sia anche la reazione. Cioè, a me capita di scrivere anche contro qualcuno, contro uno stile, no? Contro un'idea di stile, una cosa che è successa nella letteratura, secondo me ancora accade. Allora vi voglio leggere, pagina 377, una poesia stupenda di Franco Fortini, proprio da Composta sul Vantur, Italia, io leggerei questa, Italia 77-93, che in cui proprio tenete presente il 1994. Tu vuoi leggere? Io volevo farti leggere Fortini, ma no,
tu mi dici quello che
ti no, allora volevo leggere, leggi questa tu, diciamo, io leggo Fortini, tu leggi questa, va bene? Questa qua,
solo questa.
Sì, solo questa. Ah, noi leggiamo adesso Franco Fortini, Italia 1977-1993, Composta sul Vantur, 94. Tenete presente cosa voleva dire per Franco Fortini uscire con l'ultimo libro in quell'anno. Quasi una analisi della storia per una persona come Franco Fortini, ma vedete come accanto dopo si darà un'ipotesi di poesia politica di tutt'altro segno, di tutt'altro stile, di tutt'altra caratteristica. Che da un lato quindi avremo il pathos tragico della storia, così tipico e che amiamo tantissimo di Franco Fortini, dall'altro vedremo invece un diverso approccio alla storia contemporanea. Italia 1977-1993. Hanno portato le tempie al colpo di martello, la vena al lago, la mente al niente. Per le nostre vie ancora rispondevano a pugno sugli elmetti, o imparavamo nelle cantine come il polso può resistere allo scatto dello sparo. Compagni, non andate così, ma voi senza parlare mi rispondete, non ricordi quel ragazzo sfregiato la sera dell'11 marzo 1971 che correva gridando cercate di capire, questa sera ci ammazzano, cercate di capire. la gente alle finestre applaudiva la polizia e urlava: ammazzateli tutti. Non ti ricordi? Sì, mi ricordo.
La Madonna di Loreto. Il pappagallo che si chiama Loreto. Mussolini appeso in piazzale Loreto. Tutto made in Italy.
Questa era Giulia Nicolai, un'autrice monaca buddista, traduttrice, che ha accompagnato, no, Adriano Spatola, una storia della neoavanguardia per tanti anni. Come vedete, donna, traduttrice, no, provenendo da una storia minoritaria nel Novecento, e lei di questo fa una militanza. Non acquisisce il pathos esistenziale tragico di Fortini e la memoria, ma fa un'ipotesi, un controcanto ironico della storia, ma al medesimo tempo tutto nell'Italia, di no? Questa straordinaria bellezza dell'orrore politico. Quindi mi sono sembrato, li ho accostati, certo, un ghigno deve sorgere nel lettore di questa mia antologia, sì, però in qualche modo racconta, se volete, questa racconta con una evidenza palpabile come si fa, si è fatta e si fa poesia in maniera radicalmente opposta, ma con una convergenza, secondo me, di potenza estetica, perché la sciutezza della poesia della Giulia Nicolai, con la sua ironia straniata e povera, insomma, fa parte anche del nostro tempo ancora, insomma. Ecco, l'idea di questo percorso è di crearvi questi shock, queste piccole fratture del possibile, del probabile, anche fratture del gusto. Io mi auguro che anche gli esperti conoscitori della poesia, che sono tanti per fortuna, ma che spesso sono fissati su alcune atmosfere personali, dalla lettura di questo testo abbiano anche modo di rivedersi delle loro magari focalizzazioni o ristrettezze.
Io ti tolgo la parola. Se qualcuno ha delle domande, se le tenga per sé oppure le rivolga
a
Tommaso magari dopo, si presta per il firmacopie, immagino. No, forse abbiamo qualche minuto, passiamo un po' in ritardo, ma insomma, se a qualcuno preme chiedere qualcosa, ecco.
Una semplicissima, non specialistica. Chi invece fosse un lettore avido di cosa, ma poco di poesia contemporanea, può approcciarsi a questo libro, e se sì, come? O deve prima leggere tutta quella storia della letteratura, se no non ha la visione contestuale? È una domanda seria.
No, è una domanda seria, è una domanda giusta. Questo libro, per volere anche editoriale, questo libro non esce nella Carocci, non esce in case editrici prestigiose, lavorate volentieri, scientifiche, insomma, esce in una casa editrice che è il Saggiatore, tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare Andrea Gentile e Marco Marino, che sono i due direttori editoriali e l'editor che mi hanno aiutato in questo lavoro, che hanno creduto quasi più di me in quest'opera. È una casa editrice che lavora sulla divulgazione, quindi questo è un libro anche scritto così, proprio perché non è pensato per un pubblico universitario, manuale di accompagnamento all'esame di poesia contemporanea, è pensato proprio per far incontrare la poesia a così il maggior numero di persone possibile, dai in mano anche proprio la poesia concretamente nella sua manifestazione dei testi. E per questo quelle atmosfere di cui dicevo prima, quelle soglie introducenti i decenni, sono pensati come proprio un romanzo della poesia, quindi un racconto romanzesco per emblemi, per narrazioni, per figure con un tono anche molto, molto aperto e divulgativo, in cui insieme alla storia sociale e culturale e artistica c'è anche degli elementi di storia letteraria della poesia, quindi in qualche modo può essere letto anche come un romanzo questo libro, nella speranza che appunto aiuti a entrare poi nel patrimonio dei testi. Ecco, tra l'altro colgo l'occasione per dire che questo testo è nato anche proprio così, cioè è nato in particolare in un seminario tenuto nel 2017 in un'associazione di filosofia e culture, in cui avevo un pubblico non di poeti, non di letterati, ma di grandiosamente curiosi, attori, biologi, scienziati, architetti, urbanisti, e c'erano anche dei musicisti. Quindi persone che avevano passione per l'arte, magari curiosità per la poesia, ma non sapevano niente della poesia contemporanea, c'era rimasta a mentale, cioè alla scuola, insomma, l'avevano fatto. Quindi questo testo proprio anche pensato, rivolto a questo tipo di pubblico. Infatti è stato anche un po' accusato di essere quasi troppo divulgativo, però l'idea era proprio questa.
Un po' comprarla, diciamo.
Un po' comprarla. Sì,
è stato... posso fare un bellissimo commento? Io ne ho letto abbastanza di questo libro. Ti sono molto grata. Perché quando tu hai parlato prima della libertà che ti sei preso, detronizzando i nostri grandi miti, io ti rispondo che quello che è successo è che la libertà è arrivata, anche a me che l'ho letto, ecco, certo. Non tutto, e funziona questa cosa. Okay. È un tipo, instaura un tipo di relazione che non è con il piedistallo, non è con il personaggio, non è con pesantissimi, posso dirlo, critici, ma appunto tu l'hai detto bene, è con i testi. E la libertà arriva da questo tipo.
Questa ringrazio moltissimo
proprio perché Tommaso è così.
Grazie Roberto. No, la ringrazio moltissimo. Questa è forse voglio soffermarmi un attimo su quello che ha detto, perché è una cosa a cui tengo moltissimo. Quando è successo, quando mi chiedo che è diventato necessario per leggere un testo di poesia, una laurea in lettere o 45 pagine di apparato? Quando è successo questa tragedia? Perché io posso dare un romanzo di Virginia Woolf in mano a un ragazzo di 15 anni e non posso dargli di Algeria? Quando? Quando è successa questa tragedia? Ora, non si sta dicendo chiaramente che tutto il mondo di cui mi sono nutrito e mi nutro tantissimo della critica, della storia critica, non sia necessario, ma certo, anzi, è proprio la grande scrittura chiama scrittura, no? Quindi fa parte della storia dei testi anche la tradizione critica che hanno generato, stimolato, propagato, ed è potentissimo questo eco dei testi, che anzi proprio una caratteristica della poesia. Però l'esperienza del testo è l'unica cosa che poi è sorgiva di tutto il resto. Insomma, lo diceva anche Vere Presenze, no? Steiner, questo libro famoso, questo critico. Ma è importante che quando abbiamo dimenticato che al centro c'è un'esperienza del testo, che ovviamente non è un'esperienza che sta nei testi, ma sta nei corpi capaci di rianimare quei testi, cioè una nostra esperienza libera e frontale con un linguaggio che può essere anche oscuro. Da quando abbiamo paura dell'oscuro? Dobbiamo affrontare l'oscuro. Cioè il fatto che stiamo in un testo liberi e non abbiamo immediatamente le categorie ermeneutiche per interpretarlo non deve essere visto come un dramma. È una possibilità, stiamoci, creiamole queste categorie critiche, impariamo a, come dire, vivere il rapporto col testo come una relazione e non come un rapporto sempre mediato, paternalistico e pedagogizzato male da questi, come dire, da questa visione ipercritica che appunto fa sì che la critica sia messa prima dell'esperienza del testo. Secondo me, tra l'altro, è la ragione per cui usciti poi dalla scuola la gente non ha più libro di poesia. Io ragazzi sono un insegnante, questa cosa ce l'ho proprio nel cuore e ho trovato questa cosa, cioè c'è gente che mi ha detto, ma io quando, mi ricordo, ero romanzo la settimana scorsa, una persona molto giovane apre il libro, trova la poesia e fa, Madonna che ansia, mi ricordo le interrogazioni. Insomma, è una sconfitta totale del sistema pedagogico. Cioè noi mettiamo la letteratura nelle scuole, mica per generare ansia nei ragazzi, cioè, ma per generare tutto un altro processo di emancipazione personale, di libera relazione con il linguaggio, che invece la nostra scuola completamente salta. Perché ha questa impostazione? Allora, va bene, questo testo non può fare tutto, insomma, ovviamente, no? Era lanciare un segnale, no? l'idea di anche provocatoria, tra l'altro mi ha stupito che nessuna recensione, anche le negative, riprendessero questo aspetto, per me è centrale. Allora, ed è una domanda che io mi faccio e non so la risposta, ma noi possiamo leggere la poesia contemporanea senza un apparato critico di 40 pagine che la anticipa? Perché se diciamo no a questa cosa, diciamo no, è necessario avere una laurea in lettere, allora io non scrivo più i libri di poesia, scrivo i libri di istruzioni a leggere la poesia, la mia poesia. Capito? Cioè cambia tutto, non so come dire. Cambia tutto.
C'è sempre stata la cultura orale, però.
No, c'è chiaramente.
C'è sempre stato il filone, l'asta.
Ci deve essere un equilibrio,
c'è
no?
C'è sempre stato l'altro filone, cioè usciamo dalle aule scolastiche.
Infatti questo è un libro fuori dalle aule, infatti non è un libro per le scuole questo, anche se veramente è usabile nelle scuole, ma non è pensato proprio per essere un prodotto scolastico, ecco. C'è una domanda anche lì, per
esempio. Sì, volevo chiedere una cosa. Hai detto che in Italia è un'esperienza originale questo tipo di antologia, però non lo so, io non ho una conoscenza abbastanza ampia per dire se è vero o no, però qualcosa del genere io l'ho incontrato diverse volte nella letteratura inglese.
Sì.
Faccio un esempio banale, quello che l'ultimo che ho letto, che è un'antologia un po' strana, no? Si chiama Poems That Make Grown Men Cry, cioè le poesie che hanno suscitato il pianto negli uomini. Ed è strano, però tutto sommato c'è un'assonanza in quello che dici, perché tu dici è selezionato per pathos. Beh, questo non è che altro è, e non ha il taglio che dicevi critico, non c'è nessun apparato critico in questa antologia, c'è l'intervista, perché loro cosa hanno fatto? Sono hanno intervistato degli amici, dice, ma quali sono le poesie che ti hanno suscitato il pianto? E si parte dal 600 o dal 300 inglese fino ad oggi.
Allora, questa cosa che dici mi piace tantissimo, perché io quando dicevo è una tradizione un po' eretica, non parlavo nell'universo mondo, dicevo nella nostra piccola storia italiana, che ha alle spalle una formazione storicistica abbastanza ossessiva, al contrario di quella inglese e americana, come sapete che è di natura completamente diversa, e quindi noi abbiamo sempre la storia davanti a tutto, no? In qualche modo si fa a scuola storia della letteratura, in teoria, no? Eccetera, eccetera. Quindi, in effetti, in altre tradizioni, e il fatto che ho detto letteratura inglese, io ho avuto presente alcune antologie di letteratura inglese, infatti, componendo questo lavoro, che per esempio hanno lavorato per metro, magari per temi, no? E quindi sì, quando dico che è un approccio originale, ovviamente non intendo che sono il primo a aver fatto una cosa del genere. Ci sono tante, tante cose, anche antologie tematiche, per esempio, che sono un po' simili. La poesia realtà di Maiorino in fondo non era così lontana da questa, cioè c'è una piccola tradizione, diciamo che è una tradizione eretica rispetto a quella che è in Italia la grande tradizione, cioè la spina dorsale storicistica, che è fatta da quei passi che abbiamo detto. Però hai ragione, altrove esperimenti sul genere antologico sono stati fatti e c'è più accoglienza anche rispetto ai testi. Non è un caso che hai detto la tradizione inglese. Carmen Gallo, la mia amica, mi raccontava, traduttrice proprio di Eliot, di Shakespeare, mi raccontava proprio dello stupore che aveva vissuto quando una volta a Londra aveva partecipato da spettatrice al T.S. Eliot Prize, come sapete è uno degli eventi più importanti della poesia inglese. Il T.S. Eliot Prize si è costruito nel seguente modo: costa un biglietto tantissimo, tipo £40, e si assiste a tipo 10 poeti, di tipo 4 ore di evento, che leggono e basta. Capito? Leggono e basta. Cioè non è che parlano della poesia, salgono sul microfono, leggono 20 minuti e hanno finito e se ne vanno. E la gente è teatro pieno ad ascoltare 4 ore i 10 poeti che leggono. Noi abbiamo, perché lì in Inghilterra c'è una profonda tradizione orale della poesia, appunto, no? Radicata nel suono, nell'acustica, che noi in Italia, per una ragione profondissima che affonda Petrarca, la nostra storia linguistica, abbiamo meno. Però in qualche modo oggi che i media dell'oralità stanno diventando più imponenti nel panorama, beh, ritorna il bisogno di un approccio diverso, no? Un critico, che è Gabriele Frasca, mi ha fatto una nota che per lui era un po' provocatoria, ma come sempre Gabriele Frasca è un uomo di intelligenza suprema, quindi sa quello che dice. Mi ha detto: questa antologia che hai fatto è un po' Spotify, no? Che, dicendo una cosa anche un po' stilettata, lui rimane un comune del Novecento, straordinario uomo del Novecento, ossessionato da miti del Novecento, con la mente, che erano in questo senso del Novecento. Ecco, cosa succede? Che lui però legge questa con i media del contemporaneo, e in effetti questo è un lavoro che assume il contemporaneo nella sua medialità, come dire, senza contestarla. Noi in fondo già viviamo la poesia senza autore, la viviamo, ci compare su uno schermo, ci compare, no, in un foglio, non sempre andiamo a ricostruire questa trafila storica dell'autorialità, no? La viviamo di forme, scrollando una poesia dopo un'altra, completamente diversa, cioè noi già viviamo queste esperienze. In fondo questo testo mima anche un po' lo scroll, cioè non è verticale ma è orizzontale, no? Ed è cronologico, però quella cosa di uno dopo l'altro, c'è questa dimensione mediale del contemporaneo anche in questo volume.
Senti Tommaso, cioè, fai un gruppo Facebook se vuoi, o un gruppo WhatsApp e continua,
ma il 4 maggio
dobbiamo anche dobbiamo anche desistere dal continuare. Io vi ringrazio e l'evento successivo tra poco a mezzogiorno è la presentazione del 16° quaderno di poesia contemporanea alla presenza di quasi tutti gli autori. Grazie.
Scusa se mi permetto.
Che cosa?
Ogni tanto.
Ma va.